Questa mattina chi si chiama Daniele sentirà spesso nominare il suo nome, perché mediteremo proprio sul profeta Daniele. E il titolo del messaggio è La primizia per chi offre la primizia. Daniele capitolo 1, Daniele capitolo 1 dal versetto 1. Daniele capitolo 1 versetto 1. Il terzo anno del re Joachim, re di Giuda, Nebucadnezzar, re di Babilonia, venne contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli utensili della casa di Dio. E Nebucadnezzar portò gli utensili nel paese di Shinear, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. E il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di menargli alcuni dei figlioli di Israele, di stirpe reale, di famiglie nobili, giovani senza difetti fisici, belli d'aspetto, dotati di ogni sorta di talenti, istruiti e intelligenti, tali che avessero attitudine a stare nel palazzo del re, ed insegnare loro la letteratura della lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una porzione giornaliera delle vivande della mensa reale e del vino che egli beveva, e disse di mantenerli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Ora fra questi c'erano di 3 figlioli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. E il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose nome Belsazar, ad Anania Shadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. E Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re e col vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. E Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. E il capo degli eunuchi disse a Daniele: «Io temo il re mio signore, il quale ha fissato il vostro cibo e le vostre vivande. E perché vedrebbe egli il vostro volto più triste di quello dei giovani della vostra medesima età? Voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re». Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania e di Misael e d'Azaria: «Ti prego, fa con i tuoi servi una prova di 10 giorni, e ci siano dati dei legumi da mangiare e dell'acqua da bere. Poi ti si faccia vedere l'aspetto nostro e l'aspetto dei giovani che mangiano le vivande del re, e secondo quel che vedrai ti regolerai con i tuoi servi». Versetto 15: alla fine di 10 giorni essi avevano il miglior aspetto ed erano più grassi di tutti i giovani che avevano mangiato le vivande del re. Amen. È il brano iniziale di questo libro del profeta Daniele. Noi sappiamo che il popolo di Dio, a causa del proprio peccato, era stato portato a Babilonia, e tutto questo era, questa deportazione era purtroppo da attribuire al peccato del popolo di Dio. Non era un fatto casuale, non era un fatto determinato da fattori politici o altro ancora, ma normalmente alla base sempre di una nostra deportazione, tra virgolette, c'è sempre il peccato. Il mondo disconosce gli eventi, i fenomeni spirituali, ma alla base di tutto invece c'è l'atteggiamento e la posizione del nostro cuore. Il popolo di Dio era trionfante quando era fedele al Signore, quando viceversa si abbandonava a qualsivoglia forma di peccato, ne portava le conseguenze ed era lontano dalla casa di Dio. Erano stati deportati a Babilonia, e qui in questo primo capitolo vediamo proprio il programma del maligno. Cioè era proprio quello di cambiare completamente il cuore, la cultura il volto, la stessa fisionomia spirituale dei figlioli di Dio, perché dovevano essere educati nella cultura caldea, dovevano mangiare quello che si mangiava lì, dovevano credere quello che si credeva lì, lo vedremo poi andando avanti, e quindi erano in un paese straniero, lontano dalla casa di Dio. E noi siamo stati formati in cielo non per vivere lontano dalla casa di Dio, ma per vivere nella casa di Dio. Siamo qui sulla terra, ma siamo stati formati per il cielo. E siamo qui sulla terra. Infatti il Salmo 137 riporta lo stato dei giovani giudei che erano a Babilonia e sedevano presso ai fiumi di Babilonia. Dice questo Salmo, dal versetto 1 al versetto 6, è scritto che noi sedevamo presso i fiumi di Babilonia e piangevamo ricordando Sion, Gerusalemme. Se io ti dimentico, Gerusalemme, dice il Salmo, dimentichi la mia destra le sue funzioni, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia allegrezza. Quelli che ci avevano portato in cattività ci chiedevano di cantare dei canti. Quelli che ci predavano, che ci opprimevano, ci chiedevano delle canzoni di allegrezza di Sion, ma noi ai salici avevamo appeso le nostre cetre. Perché ai salici avevano appeso le loro cetre? Ma perché il vero giudeo, e anche questi veri giudei erano stati deportati, come anche Mosè subiva le conseguenze del popolo tutto, il vero giudeo anelava stare nella casa di Dio. Che per noi oggi non è un luogo necessariamente, anche è una benedizione essere qui ovviamente, ma è il nostro stare alla presenza del Signore. Allora, quelli ci chiedevano dei canti, delle canzoni di allegrezza, ma noi non potevamo cantare, non potevamo manifestare la gioia del Signore, perché eravamo in cattività, lontani dal Signore, lontani dalla casa di Dio, lontani dal Tempio dove Dio si incontra con gli uomini, dove il Signore aveva ordinato che là fosse la benedizione. Gerusalemme rivestiva per il pio giudeo un compito univoco. Infatti, anche se negli alti luoghi c'erano degli altari, si facevano delle funzioni, però doveva essere Gerusalemme, e quelli venivano reputati peccato, perché c'era solo un posto dove Dio si incontrava, ed era Gerusalemme. C'è solo un posto dove Dio si incontra con ciascuno di noi, ed è il nostro cuore, ed è lo stato del nostro cuore. Ed è la nostra cameretta, è la nostra vita, la nostra personale relazione col Signore. Non è una questione di forma, ma là il Signore ci incontra e là vuol vedere chi siamo. Se siamo in cattività oppure se in realtà siamo compiutamente, pienamente allineati con Lui nel suo regno, nella sua gloria. Perché noi siamo stati formati per la gloria. Colui che ci ha fatti, che ci ha creati, non ci ha creati per l'ignominia, per la miseria, ma ci ha fatti e ci ha creati per la gloria. E quindi questi avvertivano la situazione, la gravità dell'essere stati deportati lontano da dove Dio li aveva messi, nella terra dove scorre il latte e il miele, in particolare Gerusalemme, che era la città del re, di tutti i re che hanno regnato sopra Israele e che hanno veramente creduto nel Signore, la città di Davide. Ma noi dicevamo appeso le nostre cetre perché non eravamo più là. E questo fatto, questa lontananza dalla casa di Dio, identificava la gravità del peccato. E su questo dovevano meditare quei 70 anni. Quando noi ci troviamo lontani da quella che è la volontà di Dio, dobbiamo riflettere, non lamentarci. Allora, ai salici avevamo appeso le nostre cetre e stavamo meditando, stavamo piangendo, giustamente. Sedevamo, dice, piangevamo. L'acqua scorreva di questi fiumi, vedevano scorrere l'acqua e vedevano scorrere anche la loro vita. E su questa meditavano e riflettevano. Perché erano in terra straniera, a causa del peccato. Lontano da Gerusalemme, lontano dalla casa di Dio, là dove Dio desiderava che loro fossero. Come popolo di Dio gioiosi, in terra straniera. Ma guardate, noi anche siamo in terra straniera, perché credo che nessuno di noi vorrebbe questo corpo che abbiamo, con le sue limitazioni. Credo che nessuno di noi vorrebbe la mente carnale che abbiamo. Credo che nessuno di noi vorrebbe gli attacchi, le aggressioni che puntualmente provengono dalla nostra carne. Le debolezze, le miserie, le paure, le inquietudini, le incertezze. Siamo in terra straniera. Siamo a tutti gli effetti in terra straniera. Che non è una terra fisica, che non è un luogo fisico, ma è un tempio, un santuario, quello del nostro corpo, del nostro essere, dove noi ci incontriamo personalmente col Signore. Questo luogo, mi riferisco al luogo dove Dio dimora, non può essere dimenticato. Ma viviamo in terra straniera perché viviamo in un mondo il cui principe è il nemico acerrimo, dichiarato, di Dio e nostro, e di tutto quello che Dio ha fatto, che Dio ha creato. Il mondo e il principe di questo mondo ci impongono di vivere in terra straniera. E tali siamo, viviamo in terra straniera. Siamo cittadini che vanno verso il cielo, ma siamo su in una terra che è straniera. Ma non possiamo svendere la nostra primogenitura per una minestra che il mondo ci offre. Daniele mise Dio al primo posto, e lo dirò spesso questa mattina, e Dio mise Daniele al primo posto. Ripeto, Daniele mise Dio al primo posto e Dio mise Daniele al primo posto. Di qui poi capite tutto il resto, perché questo è il messaggio che Dio mi ha dato. La prima cosa che fu imposta a Daniele e ai suoi amici fu la letteratura dei Caldei, la cultura, il credo, il modo di vivere dei Caldei, degli Arabi, tanto per intenderci. I cibi che mangiavano gli arabi, ma vediamo anche oltre, il nutrimento degli arabi, dei Caldei. Dopo 3 anni di questo indottrinamento, il re li avrebbe accolti, assunti al suo servizio, al servizio del re. Al versetto 8 abbiamo letto, Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re. Ci piace a tutti il libro di Daniele, ovviamente, ma alla base di questo c'è questa verità. Daniele prese in cuor suo la risoluzione, risolutamente decise, di non contaminarsi con le vivande del re, per dare la gloria e il primato a Dio. Sapete oggi noi qual è il dramma della nostra vita? Che vogliamo tutto. Vogliamo le vivande che il re ci offre, perché sono buone. Vogliamo quello che la cultura del mondo ci offre, il credo, il vivere, il modo di vivere, e poi vogliamo anche essere figli di Dio. Non è possibile. Io non oso dire se ci sono dei credenti o dei non credenti, questo lo sa il Signore. Ma certamente, dice, uno non può amare Dio e amare Mammona. Per Daniele era chiaro, non so quanto sia chiaro per noi, ma per Daniele era chiaro che non poteva fare l'uno e fare l'altro. Prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re, col vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quante scuse noi troviamo spesso. Ma mi è stato imposto, ma devo fare. Sì, ma lui lo chiese. Lui andò e disse al capo degli eunuchi, so che tu metti anche a rischio la tua testa, ma per favore io non voglio mangiare quelle cose lì. Dice chiaramente. E vedete, per chi cerca una strada, trova una strada. Chi cerca una scusa, trova anche una scusa. Ma Daniele cercava una strada, non cercava una scusa. Chiese di non contaminarsi con le vivande del re. E Dio, dice la parola, e di non obbligarlo quindi a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Dio gli fece trovare grazia e compassione. Dio gli fece trovare grazia e compassione. Perché? Perché la sua richiesta era reale, era vera. Non era semplicemente una richiesta formale. Non era un adeguamento formale a quello che Dio chiedeva. Lui desiderava con tutto il suo cuore piacere a Dio. E vedete, Dio guarda nell'intimo dei nostri cuori. Non guarda quello che diciamo, quello che facciamo. Guarda a chi siamo nell'intimità della nostra vita. Noi potremmo raccontare tutto quello che vogliamo, ma tanto il Signore sa ogni cosa. Il Salmo 139 dice chiaramente, che anche se cerco di volare e quindi trovare degli appigli per dire sono dall'altra parte del mondo, quindi no, il Signore sa. Daniele voleva veramente con tutto il suo cuore, piangeva veramente davanti ai fiumi di Babilonia che scorreva l'acqua e considerava la sua situazione, piangeva veramente e diceva Signore, e si umiliava con tutto il suo cuore. Io credo che una vera umiliazione, una vera contrizione, come dice Isaia capitolo 66 versetto 1, una vera contrizione, una vera umiltà muove il cielo. E il cielo si è mosso in favore di quest'uomo che veramente faceva lutto, che veramente era nel cordoglio. La parola dice beati quelli che fanno cordoglio. Daniele era un uomo di cordoglio, che non si rallegrava in quella situazione, che non sfruttava quella essere in un paese lontano per fare quel che voleva e poi recitare la parte. No, ma era veramente rattristato. E i timori del capo quali sono stati? Il re ha fissato il vostro cibo e le vostre bevande. Il re, se vede il vostro volto che non è raggiante, che non è bello grasso come gli altri che invece mangiano quello, dice a questo punto mettete a rischio la mia testa. E Daniele saggiamente gli disse facciamo una prova di 10 giorni. Ma questo è importante perché Daniele osò sfidare e parlava con certezza. Tutte le nostre incertezze, sapete da cosa derivano? Lo vedremo fra un attimo. Parlava con certezza, facciamo una prova di 10 giorni. Se al termine di 10 giorni tu ci vedi più magri, più deperiti rispetto agli altri, allora. Ma al termine di 10 giorni abbiamo letto questi 4 ragazzi, perché si parla di ragazzi, avevano il viso ancora più lucido, più prospero rispetto agli altri. E quindi è meraviglioso perché Daniele, Anania, Misael e Azzaria prosperavano anche da un punto di vista fisico. E più avanti leggeremo che quando, trascorsi 3 anni, vengono assunti nella corte, questi avevano una conoscenza e un'intelligenza in tutta la letteratura superiore 10 volte a quella degli altri. Al punto che Daniele si intendeva anche di ogni sorta di visioni e di sogni e ne dava le interpretazioni. Vedete, lo studio è importante, perché il Signore non ama l'ignoranza. Lo studio è importante, ma c'è una cosa che è molto più importante, il dono di Dio. Noi studiamo pure tutti i libri del mondo, ma se non ci sono i doni di Dio non realizzeremo mai una virgola. Allora Daniele si intendeva di ogni sorta di visioni e di sogni, perché Dio lo aveva dotato, equipaggiato. Furono presentati a Nebucadnezza, il re parlò con loro e fra tutti quei giovani non si trovò alcuno che fosse come loro, intelligente come loro. Il re li ammise al suo servizio. In tutti gli aspetti in cui li interrogava il re risultavano essere 10 volte superiori a tutti i magi, agli astrologi che erano in tutto il regno. Allora, fermiamoci un attimo, alla base del fatto che prosperavano sia fisicamente e che prosperavano anche nella sapienza, nell'intelligenza, nella capacità, che cosa c'è alla base di tutto questo? C'è solo un fatto, che prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi. Per qualcuno che non si contamina c'è prosperità, per chi accetta il compromesso della contaminazione non c'è un futuro. Non c'è una prosperità. Siamo condannati ad essere esattamente come chiunque. Vani, vacui, anche se abbiamo la testa piena di nozioni. Loro erano lontani fisicamente, ma vicini alla casa e al cuore di Dio. La decisione era una, non mi contamino. Non far posto a tutto. Molto spesso la nostra strada, dopo che il Signore semina la parola, è esattamente come quella della parabola del seminatore, passa di tutto e tutti quelli che passano uccidono il seme, mentre il Signore vuole un terreno veramente consacrato alla sua parola, in cui c'è posto solo per la parola. Noi facciamo prigione, dice l'apostolo Paolo, ogni pensiero, ogni sentimento estraneo alla parola, per essere consacrati veramente spirito, anima e corpo alla parola di Dio. E quindi questa fu la loro reazione. La reazione di Dio qual è stata? È che Dio ha dato loro la soluzione. Molti anni fa ho scritto una lettera a una sorella che non frequentava mai le riunioni, dicendole che lei di fatto non faceva parte della chiesa della quale apparentemente diceva di far parte. E lei mi ha risposto in un certo modo. E mi ricordo che le riflessioni che le proposi fu questa: dico, ma quanto intimamente, al di là degli ostacoli che tu hai, che io conosco, tu stai cercando con tutto il tuo cuore, onestamente, quanto tu stai cercando con tutto il tuo cuore di essere presente? Non ho mai ricevuto risposta, ovviamente, no? Però Daniele cercava con tutto il suo cuore una soluzione. Attenzione, rischiava la pelle, eh? Non è che rischiava. Ma lui disse, io voglio piacere a Dio. Molto spesso se noi andiamo a ritroso sulla nostra strada, sul nostro percorso, troviamo dei compromessi che minano la base, la nostra capacità di vivere realmente nel cielo. Non c'è una soluzione quando noi scendiamo a compromesso col mondo che ci circonda. Poi dopo ovviamente dice, prego e non sento niente, leggo e non sento niente, non ho voglia di far questo, non ho voglia di far l'altro, sì, ma c'è una causa. Torniamo indietro sui nostri sentieri, sui nostri passi e vedere dove effettivamente abbiamo inciampato e siamo caduti. Il Signore dispose il capo degli eunuchi perché questo concedesse loro, e quando anche sono entrati a corte hanno mostrato di essere figli dell'Iddio Altissimo. Non smidollati, non gente che non ha una fisionomia, ma figli dell'Iddio Altissimo. E la loro sapienza era 10 volte superiore a quella degli altri. Daniele diede a Dio il primo posto e Dio mise Daniele al primo posto. A un certo punto gli eventi poi nella vita si succedono e questi eventi sono tutti da attribuire alla mano del Signore. Nebuchadnezzar, quello che il mondo chiama Nebuchadnezzar, a cui Verdi ha dedicato il Nabucco, Nebuchadnezzar a un certo punto fa un sogno. Guarda caso, non è un caso, fa un sogno. Fa un sogno e questo sogno lo turba fortemente, perché aveva sognato una statua che era fatta di diversi materiali, la testa d'oro, d'argento, di rame, fino ad arrivare alle gambe che erano un misto di ferro e di argilla. E un masso si stacca dalla montagna, colpisce questa grande statua e la statua va in frantumi, mentre quella montagna dominerà su tutto il regno, su tutta la terra. E lui era fortemente turbato perché non riusciva a capire. Chiama tutti gli astrologi, tutti i magi e chiede loro di fornire loro la spiegazione. Loro gli dicono, raccontaci quello che hai sognato. No, io non vi racconto quello che ho sognato. Me lo dovete dire voi. Se veramente voi siete uomini illuminati, ispirati, mi dovete dire voi cosa ho sognato. Ma dice, ma questo che tu chiedi è una cosa impossibile. Raccontaci, per la seconda volta, raccontaci quello che tu hai sognato. Capisco che voi mi volete ingannare, che poi dopo mi volete dire quel che volete voi. Non ve lo racconto. Vi dirò di più, che se voi non mi date la spiegazione e mi raccontate il sogno, io vi ucciderò tutti. Ucciderò tutti i savi, tutti gli astrologi, tutti i magi. E la situazione si faceva pesante. Della cosa fu informato anche Daniele, che c'era un problema che avrebbe determinato anche la morte di Daniele e dei suoi amici. E Daniele entrò alla presenza del re e chiese del tempo, dammi del tempo perché io possa pregare e possa ricevere la risposta da parte di Dio. Daniele pregò e in seguito alla preghiera Daniele ricevette la luce e ricevette la rivelazione di quello che il re aveva sognato e la spiegazione soprattutto di quello che il re aveva sognato. Daniele andò da Arioch, che era il capo delle guardie, e Arioch andò e gli disse che lui aveva la risposta. E Arioch andò dal re Nebuchadnezzar e gli dice, io ho trovato un uomo fra i giudei che ora risolverà il tuo problema. No? Cioè si attribuì il merito. E Daniele fu introdotto alla presenza del re E Daniele disse al re: il segreto che il re domanda né savi né incantatori né magi né astrologi possono svelarlo, ma c'è nel cielo un Dio che rivela i segreti. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non per una sapienza che io possegga superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché Dio me ne ha dato la rivelazione. Vedete, non soltanto Daniele aveva nel cuore il desiderio di piacere a Dio e di non scendere a compromesso, ma aveva un profondo ed intimo desiderio di dare a Dio tutta la gloria. Questo è il secondo elemento che a volte può minare alla base la nostra personale ed intima comunione col Signore. Molto spesso cerchiamo la nostra gloria, il nostro vantaggio. Lui dice: guarda, quello che ti dirò, mi raccomando, non viene da me. Gesù dice la stessa cosa: il Padre mio opera. Io non posso fare niente se non che il Padre mi comanda, e quello io faccio. Tutta la gloria a Dio. Questo è il tratto distintivo di un uomo che Dio gradisce, che non scende a compromessi, che dà a Dio tutta la gloria. Questo mi è stato rivelato da Dio, perché Dio ama rivelarsi. Celerò io ad Abramo quello che sto per fare. Dio ama rivelarsi, non ama nascondersi, ma cerca un uomo al quale rivelare i suoi segreti. Gesù disse: il Padre mi ama perché faccio le cose che gli piacciono. E Daniele rispondeva positivamente a questo requisito, perché voleva fare la volontà di Dio senza scendere a compromessi, senza essere di tutti. Non possiamo essere di tutti, non possiamo piacere a tutti. A volte c'è un impeto dovuto all'orgoglio che vogliamo piacere a tutti. È impossibile piacere a tutti, bisogna piacere a Dio e non a tutti. Allora lui voleva piacere a Dio, cerca un uomo al quale rivelare i suoi segreti. Il Padre mi ama perché faccio le cose che gli piacciono, disse il Signore Gesù. E metteva il Padre al primo posto, e il Signore metteva, il Dio Padre metteva Gesù al primo posto. Perché la storia è spaccata in due da qualcuno che voleva fare della volontà del Padre il suo fanale, la sua guida. Io dimoro nell'amore del Padre perché ho osservato i suoi comandamenti, in Giovanni 15 è scritto. Voi dimorerete nel mio amore se osservate i miei comandamenti. E vedete, molte situazioni dolorose nella nostra vita sono dovute dall'incertezza, perché abbiamo paura. E se poi faccio quella cosa, ma chi ha paura non è perfetto nell'amore, e chi non è perfetto nell'amore è perché non osserva i comandamenti, e se non osserva i comandamenti è perché è sceso a compromesso. È tutto un filone chiaro. Molto spesso quando il Signore mi dà una convinzione, parlo di me ora, questa convinzione vacilla quando io non dimoro perfettamente nell'amore. Allora ho anche paura di prendere e di fare una scelta. Sapete quante volte dobbiamo fare delle scelte? Facciamo fatica perché abbiamo paura. E se poi sbaglio? E se poi le cose non vanno? Ma c'è un luogo dove possiamo essere certi. Sapete qual è questo luogo? L'amore di Dio. Quando dimoriamo nell'amore, perché sappiamo intimamente con tutto il nostro cuore che vogliamo piacere a Dio, vogliamo fare la sua volontà senza scendere a compromessi, a quel punto è una rivelazione, non è uno sforzo umano. Arriva l'amore di Dio. Quest'amore di Dio ci dà la certezza. Cioè, l'ho mai provato? No, non ho mai fatto questa esperienza. Bene, se non l'hai mai fatta, torna indietro, ma non andare avanti. È possibile avere una certezza, che è una certezza di Dio. Io l'ho provato diverse volte, grazie a Dio lo provo. A volte non ci arrivo, ma quando non ci arrivo dipende sempre dal mio peccato. Ma è possibile essere certi. Daniele si mosse con certezza. Facciamo la prova, dopo 10 giorni tu vedrai. Ma lui sapeva di essere perfettamente allineato col Padre, come Gesù, che dice: io faccio della volontà del Padre mio il mio faro, la mia luce, la mia guida. Ma se noi vogliamo scendere a compromessi, ovviamente tutto questo non è per gli iniqui, non è per chi scende a compromesso. C'è una primizia di segreti che Dio rivela e condivide con chi gli offre l'esclusiva. Sapete, quando qualche volta vogliamo vendere una casa, c'è l'agenzia che dice: però mi deve dare l'esclusiva. Dio chiede l'esclusiva. non vuole che noi andiamo anche ad altre agenzie. Chiede l'esclusiva, o credi in me, oppure credi in te stesso, negli altri, in quello che gli altri ti offrono. Lui vuole la primizia di fedeltà. Ma scusate, chi è che si sposa con una donna e gli dice, guarda, tu sei al primo posto, però... Nessuno. Nessuno. E voi pensate che sia così fra noi, che siamo creature di Dio e siamo nel peccato? L'amore di Dio è un amore talmente geloso. Ma talmente geloso, ma non della gelosia degli uomini. Ma Lui ci brama, ci desidera. Perché? Perché siamo molto amati. E molto amore chiede molta fedeltà. Non vedremo mai il Signore se noi viviamo nel compromesso. Possiamo avere la testa piena di tutti i versetti che vogliamo, ma non vedremo mai il volto del Signore. Questa è la verità. Dio cerca un cuore in ordine. Cristo la primizia, al primo posto. E questo spazza via tutte le paure, tutte le incertezze. E se poi io... Tu prova a tu dici, mettetemi alla prova e poi vedrete se io non vi apro le cataratte del cielo. Daniele mise alla prova il Signore e il Signore lo onorò, perché Dio onora quelli che lo onorano. E allora Daniele entrò alla presenza del re e gli raccontò tutto il sogno. E gli disse, guarda, tu hai sognato una grande statua, una statua che aveva la testa d'oro, il petto d'argento, le gambe, le cosce, eccetera, eccetera, e gli dà tutta la interpretazione. Tra l'altro il sogno che fece questo re è un sogno importantissimo, che ovviamente ci spiega anche tanti passaggi della parola del Signore, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Il re cadde, dopo che Daniele gli raccontò tutto nel dettaglio, il re cadde sulla sua faccia, si prostrò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero presentati offerte e profumi. È bello, il mondo cadrà ai nostri piedi se noi osiamo. Giovedì dicevo, non è un problema, è un problema nostro. Dice il Signore, quando tornerò, troverò io la fede. Un imperatore, uno dei più grandi che la storia ricorda, anzi da Dio stesso accreditato come colui che ha la testa d'oro. Dice, la testa d'oro sei tu, Nebuchadnezzar. Ebbene, questo cadde, questa statua cadde ai piedi di Daniele. Perché cadde ai piedi di Daniele? Perché Daniele osò credere e osò essere integro davanti a Dio. Osò raccogliere la sfida e non scendere a compromessi come facciamo noi nella nostra mediocrità e carnalità. Il re cadde sulla sua faccia, si prostrò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero presentate offerte e profumi a Daniele. Il re parlò a Daniele e gli disse, il vostro Dio è l'Iddio degli dèi, il Signore dei re è il rivelatore dei segreti. Il re elevò Daniele in dignità, lo colmò di doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo stabilì capo supremo su tutti i savi di Babilonia. E questo la dice lunga. Lui avrebbe potuto cercare di diventare capo di tutti i savi attraverso il compromesso, ma non sarebbe arrivato proprio da nessuna parte. Ma grazie a Dio il Signore lo ha vinto e Daniele stava alla corte del re. Daniele ottenne anche che Anania, Misael e Azaria, che nel frattempo erano stati chiamati Sadrach, Mesa e Abednego, fossero preposti agli affari della provincia, ma Daniele stava alla corte del re. E questo è esattamente in linea con quello che dice il capitolo 58 di Isaia. Ti farò camminare in cocchio sulle alture. Ed è meraviglioso, perché ci pensa il Signore, fratelli, a mettere a posto tutte le situazioni della nostra vita se noi lo mettiamo al posto giusto nel nostro cuore. Tante volte siamo così turbati dagli eventi che si succedono nella nostra vita, cercando di mettere ordine, scendendo a compromesso. Lui non scese a compromesso e il Signore mise a posto tutto quello che lo concerneva. E stava alla corte del re. Vi ricordate anche al tempo di Davide? C'era Golia che spaventava tutto il popolo. E Davide, quando arrivò lì, è andato a portare il cibo per i fratelli più grandi, ascoltò questa cosa, dice, ma come si permette? Davide non si è compromesso, andò subito da Saul e gli disse, ci penso io ad ammazzare questo circonciso. Ma tutti gli altri tremavano, normalmente la massa trema, tutti. La massa è una folla indistinta che non dice niente, ma c'è qualcuno che gloria al Signore, come Davide, non tremava. E aveva una certezza, io andrò e ucciderò, e poi tornerò. Questo fatto è importante, è verso questo obiettivo che tutti dobbiamo convergere. Non cerchiamo di somigliare a qualcuno, perché noi siamo qualcosa di unico, ma che strano, il Signore ci dà a ciascuno una caratteristica che ci rende unici in tutto il creato e noi vogliamo somigliare agli altri. A me piace essere quello che Dio ha fatto di me e che vuole da me. Quindi una minaccia, perché doveva essere messo a morte, ma che si trasformò in un'opportunità. Molto spesso la nostra vita può essere minacciata anche. Ma se la viviamo col Signore diventa una grande opportunità. Ogni minaccia nasconde un'opportunità. Ogni falsa tranquillità nasconde una grande minaccia invece. Avete capito? Ogni minaccia nasconde un'opportunità. Ogni falsa pace o tranquillità nasconde invece una minaccia, proprio il contrario. Allora, il punto qual è? È che non dobbiamo vedere le minacce come una offesa, ma un'opportunità. Perché questo è quello che l'esperienza di Daniele ci dice. La sua vita anche era messa a repentaglio, ma lui credette nel Signore. Al capitolo 3, Nebuchadnezzar, visto che aveva sognato una statua, a questo punto fa costruire una statua. Fa costruire una bella statua alta 30 metri e larga 3 metri, 60 cubiti e 15 cubiti. E fece costruire questa statua e fece radunare tutti i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici di tutte le province per l'inaugurazione. E il messaggio dell'araldo fu una vera minaccia, come spesso ci sono delle vere minacce nella nostra vita. Al suono del corno tutti dovevano inchinarsi per adorare la statua. Chi non si inchinerà sarà gettato nella fornace ardente. E siccome quando qualcuno è elevato in una posizione di dignità, come gli amici di Daniele, è oggetto di invidia, c'erano alcuni caldei che osservavano proprio quello che facevano gli amici di Daniele. E quindi, vedendo che questi non si inchinavano, che non adoravano, a questo punto informarono Nebuchadnezzar e accusarono, dice, alcuni giudei, cioè gente che non vale niente, che sono deportati, non si sono prostrati. Quindi, provvedi. Il re Nebuchadnezzar fece chiamare Sadrach, Mesach e Abednego e è bello anche questo atteggiamento. Tutto il libro di Daniele è ricco di queste posizioni chiare, senza alcun compromesso. E il re disse, voi ora vi dovete inginocchiare e adorare la statua. E loro dissero, no, noi non lo faremo. E dice, non abbiamo neanche bisogno di risponderti, perché sarà Dio stesso, il nostro Dio che noi serviamo, che ti risponderà. Egli è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace di fuoco e dalla tua mano. Sappi per certo che noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la tua statua. Non c'è molto, è molto semplice. Noi non lo faremo, tu fai quello che vuoi e sappiamo che il nostro Dio ci tutelerà, ci difenderà. L'ira del re salì a tal punto che diede ordine di alimentare la fornace in modo tale che fosse 7 volte più ardente, più calda, di quello che era previsto. Sadrach, Mesach e Abednego furono legati e gettati nella fornace. Ma era talmente calda la fornace che il fuoco uccise gli uomini che mettevano dentro questi 3 figli di Dio nella fornace. Il re fu spaventato a un certo punto perché si avvicinò dopo che erano stati messi dentro la fornace e disse agli altri, ma io vedo 4 uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco. Io credo proprio che Sadrach, Mesach e Abednego, che sono vissuti in un tempo successivo a quello di Isaia, che è vissuto nel 720, loro nel 500, avevano fatto loro la parola di Isaia, la profezia: camminerai nel fuoco e non sarai arso, e la fiamma non ti consumerà. Camminerai nel fuoco e non ne sarai arso, e la fiamma non ti consumerà. Al tempo dell'oscurantismo religioso, 1400, c'è stato qualcuno che ha realizzato questa stessa promessa. Questi uomini a un certo punto furono tirati fuori e non hanno sofferto alcun male. E dice il re, mentre guardava, l'aspetto del quarto è come quello di un figlio degli dèi. Ancora Isaia capitolo 43 versetto 2-3: io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio e io sarò con te, perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il tuo Salvatore. Perché non crederlo? Se non crediamo è semplicemente perché siamo troppo sporchi di terra e non riusciamo, gli occhi sono sporchi di terra e non riusciamo a vedere il volto del Signore. Ma perché non credere che noi che siamo stati formati nel cielo, per noi ci sono esperienze celesti? Loro ci credevano. Siamo 2500 anni fa, parliamo di gente che è vissuta in quel periodo. Io sarò con te anche quando tu passerai per il fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re, essendosi adunati, videro che il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo, che i loro capelli non erano stati arsi, che i loro abiti erano integri e che non avevano odore di fuoco. Neanche l'odore, perché noi non vogliamo neanche l'odore del mondo. Perché tutto questo? Perché avevano messo Dio al primo posto e Dio metteva loro al primo posto. Loro non avevano accolto il compromesso, il fuoco non aveva potuto accogliere loro. Loro non avevano accolto il compromesso e il fuoco non poteva accogliere loro. Quando Dio è messo al primo posto, il cielo si manifesta sulla terra. Il decreto del re a questo punto: chiunque dirà male dell'Iddio di Sadrach, Mesach e Abednego sia fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta ad un immondezzaio, perché non vi è alcun altro Dio che possa salvare a questo modo. E voi credete che oggi il Signore non voglia fare le stesse cose? La nostra finta spiritualità ci serve per nascondere la nostra incredulità, ma Dio vuol fare tutto questo anche oggi. Gloria al Signore. Perché? Perché lo dice il Signore: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come è fatta nel cielo e anche sulla terra. Ma ci troverà il Signore uomo, ne troverà uno. In mezzo a noi, non sto parlando del mondo come un'entità che non esiste. Ne troverà uno, questa è la sfida per tutti noi che siamo qui. Capitolo 4. Ancora Nebuchadnezzar fa un sogno. Però questa volta il sogno è un albero grande in mezzo a tutta la terra e la vette giungeva fino al cielo. Uno dei santi veglianti scese dal cielo e gridò: abbattete l'albero, tagliatene i rami, scuotete nel fogliame, disperdete nel frutto, fuggano gli animali e gli uccelli. E ancora Nebuchadnezzar andò da Daniele: ho fatto questo sogno. A questo punto sapeva che Daniele non bleffava, gli racconta lui il sogno. Ho sognato quest'albero, i rami che vengono tagliati. A questo punto parliamo di un altro argomento della nostra collusione col mondo. Daniele, come il re gli raccontava la situazione, vide chiaramente qual era la realtà e qual era l'applicazione concreta dell'albero alla situazione del re. Un altro poteva dire: se gli dico quello che è la realtà, questo mi taglia la testa. Ma la parola di Dio dice di procedere di verità in carità. E lui gli disse la verità: re, accada, dice agli altri quello che tu hai segnato, ma la realtà è questa, che c'è un decreto dell'Altissimo e questo decreto sarà eseguito. Tu sarai cacciato di fra gli uomini, come quest'albero che viene tagliato. La tua dimora sarà con le bestie dei campi. Passeranno su di te 7 tempi finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà chi vuole. Il ceppo che rimane in terra sei tu, che il Signore ti lascia vivere, perché tu ti ravveda, perché tu ti penta. Il regno ti sarà ristabilito solo dopo che avrai riconosciuto che il cielo domina e che a Dio va il primato. E poi Daniele gli disse: o re, ti consiglio, poni fine ai tuoi peccati con la giustizia, poni fine alle tue iniquità con la compassione verso gli afflitti, e forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Andare a dire a un imperatore, perché tale era Nebuchadnezzar, queste parole, digli che sei un peccatore, che sei un iniquo, però quando il Signore lo ordina, noi dobbiamo farlo. Non le mezze parole per dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio. In Giobbe capitolo 33 dice: se un uomo solo, se uno solo fra mille mostra all'uomo il suo dovere, dice: io guarirò, io interverrò per portare la mia guarigione. E Daniele dichiarò al re di mettere fine ai suoi peccati, e gli disse che era un peccatore, con la giustizia, di mettere fine alle sue iniquità, perché era un uomo iniquo, con la compassione. E badate bene, l'esecuzione della sentenza avviene solo dopo 12 mesi, il che voleva dire che Dio gli aveva lasciato del tempo per emendare le proprie vie, per pentirsi, ravvedersi e convertirsi al Signore. Ma dopo 12 mesi lui bello bello era nel suo palazzo, così che brancava la sua città, che la considerava, e dice: non è questa la gran Babilonia che io ho edificato con la forza della mia potenza per la gloria della mia maestà? A quel punto una voce venne dal cielo e gli disse: la parola profetica sarà eseguita su di te, sarai cacciato fra gli uomini, la tua dimora sarà con le bestie dei campi, passeranno su te 7 tempi finché tu non riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Molto spesso noi ci troviamo in situazioni dove siamo come cacciati dalla casa in cui vorremmo vivere, siamo come in letargo da qualche parte e non capiamo che senso ha la nostra vita e i nostri giorni. Ebbene, il Signore nella sua benignità ci lascia del tempo perché noi ci ravvediamo, perché ci pentiamo. Ma il risultato di questi 7 tempi, quando Nebuchadnezzar fu cacciato dal consesso umano e portato insieme con le bestie a vivere con le bestie, il risultato ce lo testimonia lui stesso. Dice: alla fine di quei giorni io, Nebuchadnezzar, alzai gli occhi al cielo. Gli animali e noi stessi, la testa scende sempre in basso, ma io, dice, alzai gli occhi al cielo. Che bello! La ragione mi tornò, questo a un figliol prodigo. E sapete perché? Perché Dio ama tutti, anche gli arabi, ama i musulmani, ama tutte le creature e piange quando uno si perde. Non c'è colore, non c'è cultura, non c'è religione. Lui ama tutte le sue creature. E tra l'altro sono tutte belle. Sono belli gli occhi a mandorla, è bella la pelle un po' scura, è bello tutto. E se Dio l'ha fatto è perché la varietà di Dio è bella. E allora questo è importante. Il Signore accoglie presso di sé un imperatore pagano. La ragione mi tornò e alzai gli occhi al cielo e riconobbi che l'Iddio di Daniele. Ma se non c'era Daniele, se non c'erano i suoi compagni, cosa sarebbe accaduto? Il Signore dice: io ho bisogno di trovare almeno un uomo. Ora, dice, io esalto, lodo e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità, le sue vie sono giustizia, egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Ultimo episodio e poi concludo. Al capitolo 6, a questo punto voi sapete qual è la storia, cioè il Signore farà in modo che anche gli stessi Caldei, causa il loro orgoglio, siano giudicati, e l'impero medo-persiano entrerà in possesso anche della Caldea, quindi dell'Arabia. E allora Dario, che era stato costituito come governatore, come re, aveva organizzato questo impero con 120 satrapi. Ciascun gruppo di questi satrapi aveva un capo, c'erano 3 capi, e uno di questi capi era Daniele. Daniele era capo e si distingueva più di tutti gli altri, e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno, perché eccelleva appunto nel suo servizio, nella sua sapienza, nell'intelligenza. I capi e i satrapi cercavano un'occasione per accusare Daniele, perché attenzione, quando siamo messi in una posizione normalmente suscitiamo sempre l'invidia di qualcuno. I capi e i satrapi cercavano un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione, ma non trovarono nulla da poterlo accusare. Però andarono da Dario, dice: fai un decreto, siccome sapevano che Daniele era un figlio di Dio fedele, fai un decreto. Chiunque nello spazio di 3 giorni rivolge preghiere, suppliche o richieste a qualsivoglia Dio all'infuori di te, sia buttato nella fossa dei leoni. E guarda caso, quando Daniele, come era solito fare per là dietro, saliva 3 volte al giorno, apriva le porte della sua finestra, si dirigeva verso Gerusalemme e adorava il Signore, guarda caso questi qua dove erano? Dov'è il diavolo quando noi adoriamo? È là. Loro erano là, per spiare. Il diavolo è là per dirci: ma perché devi pregare? Ma c'è tante cose da fare. Ma vai, lascia stare la preghiera. Cosa conta leggere la parola? Tanto poi vai alla riunione e ascolti quello che dice il fratello, no? E il diavolo trova 1000 motivazioni per non farci vivere la nostra vocazione, quello per cui siamo stati creati. Questi erano là per spiare Daniele, per vedere quello che faceva Daniele. Infatti, quando Daniele seppe del decreto che era stato firmato, entrò in casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e rendeva grazie al suo Dio. Questi vanno dal re Dario, medo persiano, e gli dicono: guarda, Daniele è un giudeo che è stato menato in cattività, cioè non è nessuno, ma tu lo tieni in tanta considerazione. Non tiene in alcun conto né te né il tuo decreto, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Dario era stato tragicamente raggirato, aveva subito le lusinghe di questi tali che lo avevano invitato a scrivere questo decreto, e quindi a un certo punto Dario dirà una parola bellissima che dobbiamo stampare nel nostro cuore a Daniele: guarda, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, io sono costretto a metterti nella fossa dei leoni. Ma l'Iddio che tu servi, capitolo 6, versetto 16, del continuo, sarà lui che ti libererà. Ma pensate, lo aveva già conosciuto. Sapeva che non era un uomo di mi, mo, ma, ni, no, si, su, no, ma aveva una parola, aveva un atteggiamento chiaro. L'Iddio che tu servi sarà lui che ti libererà. Riconosce che era un servitore di Dio e che Dio veramente libera. Dario sapeva che Daniele era un servo di Dio, che metteva Dio al primo posto e che Dio metteva sempre lui al primo posto. Perché Gesù dice: prendete su voi il mio giogo. E io non voglio essere libero di fare quel che voglio. Qualche volta qualcuno ha detto: non voglio che voi anziani mi diciate quello che devo fare. Ma guarda, io non godo particolarmente a dirti quello che devi fare, ho risposto una volta a una persona. Non mi interessa neanche, ma sappi che tu stai peccando contro il Signore. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me. Io credo che un figlio di Dio debba sempre dire: io non voglio essere libero, come disse il servo, di fare quello che voglio, ma voglio fare la tua volontà. Voglio rimanere al tuo servizio, perché Dio ama un donatore allegro, e tale era Daniele. Lo buttano nella fossa dei leoni, e i satrapi tutti lì che guardavano nella speranza che non si trovasse più neanche un pezzettino di carne. A un certo punto il re non riesce a dormire la notte, la mattina di buon'ora va, perché poi la fossa era stata chiusa, sopra c'era stato messo il sigillo reale, e va, apre la fossa e laconicamente dice: Daniele, servo dell'Iddio vivente, il tuo Dio che tu servi del continuo, ti ha potuto liberare dai leoni? Quest'uomo amava Daniele. E sapete la risposta di Daniele? Iddio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Daniele conosceva il Salmo 91. Tu hai detto all'Eterno: tu sei il mio rifugio, il mio asilo, male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leoncello, ma io ti libererò. Perché? Perché tu hai messo Dio al primo posto. Hai dato a Dio l'esclusiva della tua vita, della tua mente, del tuo cuore, e Lui ti onora, come tu l'hai onorato. Daniele ha messo Dio al primo posto e Dio ha messo Daniele al primo posto. Non v'è alcuno, dice il Signore Gesù, Luca 18:28, che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figlioli per amore del regno di Dio, il quale non riceva 100 volte tanto in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna. E Daniele ha ricevuto molto di più di quanto egli ha dato. Che il Signore ci benedica.
Amen.